anche dialettico il discorso, ma il fatto che tu dicevi, il fatto che questo qui è il gesto pensante nuovo, in realtà, da quello che io man mano sto capendo di più, cioè sto capendo, sto costruendo un modello intorno a questo gesto, e che in realtà è un gesto pensante antichissimo, cioè antichissimo nel senso che è l'unica possibilità, diciamo, pensante, cioè che non esiste nessun, il gesto pensante di cui noi quotidianamente usufruiamo non è nient'altro che questo gesto pensante che noi abbiamo chiamato in assenza, questo luogo particolare che abbiamo chiamato in assenza, al quale si manifesta con un certo tipo di gesto. Ma questo gesto è già esso stesso mancante, esso stesso è in assenza. Ma abbiamo un cervello un po' troppo cretino per capire questo fatto, cioè non è che sia chissà che cosa, è chissà che cosa, perché questo rivoluzionerebbe, cioè, rivoluzionerebbe un cervello, il quale cervello è occupato da questo istinto di morte, quindi c'è questa cosa qua, sul suo cucuzzo, il suo cervello a mente, è soffocato da questo istinto di morte, non è capace ancora di estinguere questo istinto di morte fino in fondo, di far cessare questo istinto di morte, per appropriarsi del suo gesto pensante, che non è neanche un gesto pensante, perché è un'attività a sé stante, che è ancora oltre al gesto pensante, perché viene prima rispetto al gesto pensante. Ma, e come dicevo prima, è un luogo elementare, cioè io adesso sto parlando da questo tipo di luogo elementare in cui c'è questo gesto pensante, il quale è l'unica qualità che ha in questo momento, il fatto è che non è occupato dall'istinto di morte. Ora, il fatto che noi abbiamo questo istinto di morte, appunto quello che mi ha interessato quando mi dicevi della Klein dell'istinto di morte, è il fatto che dice che sono fatti innati. Allora, da questo punto di vista ci sta benissimo il fatto che io ho sempre pensato che questo fosse un pezzo di animale, non ancora estinto, l'animale che si era ancora rimasto dentro al cervello, per cui la neocorteccia non si era ancora liberata da questo altro elemento precedente, e per cui nella nostra corteccia c'era questo fattore negante la possibilità di essere più vuota, cioè di essere elementarmente nella relazione col mondo, in una relazione come qui cito, cioè appunto, scrivo di questa possibilità di un gesto pensante nuovo, ma che probabilmente non è affatto nuovo, ma che esso stesso è la base di tutti i gesti che noi facciamo quotidianamente, il quale ha che sia naturale, libero, potente e quieto, immediato, nella sua estrema complessità e stratificazione. Mentre di solito l'immediatezza ha il fatto che è riduzionistica, semplicistica. L'attività del pensiero deve nascere tutte le variegate, lieto e godimento, perché ogni gesto che pensate di cui sento l'esistenza, sento la sua emanazione, vivo, esperisco continuamente la sua emanazione, il linguaggio stesso che uso ha al suo interno la lietezza, il godimento di essere, di potersi esprimere, di poter comunicare attraverso questo, il suo stesso elemento che è vuoto e dato da questo vuoto al godimento in senso lacaniano, di questa sua perfetta letizia in quanto l'istinto di morte si è estinto, per cui i processi, l'attività pensante è elementare, non ha problemi di articolare, doversi costruire, decostruire, fare chissà che cosa per poter dire qualcosa. Basta una parola sola. E questa parola è quella capace di produrre un atto che rinnova in continuazione. Adesso poi vorrei, Luciano, tu passo a te la parola. Se noi facessimo un intervallo, che faccio un pezzo per pianoforte, che così. Luciano, posso fare un minuto e mezzo di pianoforte? Che, allora, questo gesto, se faccio un pezzettino rapidissimo, un raddoppio di un pezzo che ha suonato, che ho composto per pianoforte, che ha suonato Carlo. È un pezzo che ho elaborato da un autore contemporaneo, da Schmitke. È un minuto e mezzo per anche per intervallare il nostro discorso, di fatto anche più pratico, più questo del pianoforte è un gesto immediato, è anche un gesto elementare pur nella complessità. La traccia video è la 13.
Pensavo al filmato che abbiamo visto prima, che ha aperto il ciclo dei seminari. Mi è sembrato di dire, mi è venuto come da dire poi, ma quello è Homo abstractus che muove sui passi. Ma allora è possibile. E venire in mente quella doveva essere, ammesso che se ne rendesse conto, lo stupore dell'icona di questi seminari, cioè l'uomo barcollante, quando si guardò i piedi e disse: ma allora si può stare in piedi, anche se ovviamente questa frase non si formò neanche nel cervello. Però si guardò i piedi e lì fu un distacco dalla terra, dall'orizzonte. Guardò i piedi, vide che non cadeva subito, vide che anzi poteva muoversi, si accorse che tutta la sua posizione, la sua deambulazione modificava completamente l'orizzonte del suo mondo. Ci mise poco a capire appunto che tutti gli stimoli sensoriali, le capacità sensoriali a cui si affidava prima, cedevano importanza rispetto alla vista, l'organo teoretico per etimologia addirittura, per sedimentazioni culturali. Quindi abbiamo già fatto quattro passi nell'aldilà, che è un po' il tema che questi seminari penso abbiano, anche per introdurre un testo che sarà disponibile tra 2 o 3 settimane e che coglie, mi sembra, il punto centrale di questi primi passi nell'aldilà.
Al di qua.
Nell'aldilà che poi al di qua. Che il testo di Motte, in Motte assente, è questo muore i passi in un mondo sconosciuto, anche se appunto guardando vediamo che i piedi sono proprio i nostri, che si muovono. E questo tema della morte assente mi sembra che ci sia in questa apertura del testo dei seminari, anzi in tutti i testi. E mettono in luce un punto di disequilibrio dell'umano, necessario per cominciare a intuire che la morte a cui Homo sapiens ha sempre pensato è legata all'oggetto concreto, è l'oggettivazione di un pensare la morte che ha ancora origini ancestrali. Io cercherò di dare un rapido assunto per impostare il problema. Cioè, mi sono detto che è importante avere chiaro il problema per poterlo dipanare. C'è la domanda che questo sistema complesso che cosa ci serve in un mondo che ha già così tante complicazioni? C'è bisogno di un'ulteriore complicazione? La risposta ovvia è già vista anche negli anni passati, che proprio per questo motivo più che mai ce n'è bisogno. Il mondo evidenzia un incremento di instabilità che nei paesi più avanzati si evidenzia in forme più o meno economico-culturali, in altre in una certa indifferenza alla vita, come è successo anche stamattina in Israele, di gente che si fa esplodere. L'ipotesi che fa Paolo è che si sia conficcato un cuneo, alcune un fattore ad alto indice di annichilimento, che da vedere se sia solo un elemento distruttivo, come siamo immediatamente portati a pensare, e non sia invece il segnale dell'apparire sulla scena del mondo di una morte che si presenta in una forma diversa da come si è manifestata finora. Una morte che tende a evidenziare come i confini dell'istinto di sopravvivenza non siano assoluti. Nella nostra cultura c'è il postulato che la vita sia prima di ogni altra cosa. E quindi il fatto del livello di ground zero è una cosa che ci colpisce enormemente e porta a un rimescolamento, che dice Paolo, di essere e non essere. Der Tod geht zugrunde, direbbe Hegel, la morte va al suo fondamento, con la distruzione delle torri, e l'equilibrio di essere e non essere, che sembrava pacifico, comincia a non esserlo più. Nessuno sa più neanche come deve essere ridefinita questo posto della vita, che è anche un posto dinanzi alla morte, come sappiamo. Per cui c'è il rischio di reazioni scomposte e c'è la possibilità non remotissima che questi eventi disastrosi conducano a una mutazione nella direzione di un nuovo paradigma di complessità. Paradigma di complessità che non ha a che fare, questa è la cosa scandalosa, che non ha a che fare col tema della complessità accentuata all'ennesima. Ma lo scandalo è che lo stesso equilibrio vita-morte si può modificare o comunque deve modificare perché non ci sia un annichilimento del modo di Homo sapiens di porsi dinanzi a se stesso e al mondo che produce. Si è fatto per esempio l'esempio di Ground Zero, si è parlato di Apocalisse, quella di cui parla anche la commedia, pagina 62, per chi vorrà andare a vedere, c'è la battuta di A, che l'Apocalisse svelerà l'orizzonte immaturo. E mi sono incuriosito, sono andato a vedere un precedente curioso dell'Apocalisse, settimo sigillo, l'apertura del settimo sigillo, vengono distribuite le trombe ai sette angeli. Il terzo angelo suona la tromba e dal cielo cade una grande stella ardente come una fiamma, cade sulla terra, su parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio. E questo è il discorso della prima parte del testo del Paolo. La seconda parte ha una rotazione incentrata sullo stupore di perché occuparsi però di questi temi. Cioè, comunque è una visione culturalistica che poi di questi temi se ne debba dibattere, se ne debba discutere, si debbano portare al di fuori dello stato di scarsa riconoscibilità. Anche perché il paradossale, come ha detto Paolo poco fa, è che questo livello zero su cui Homo sapiens marcolla malamente, Homo abstractus, si rende conto di poter muovere i passi, non è così differente da come in generale l'attività pensante umana fino ad ora si pensa. Allo stesso tempo però la realtà di Homo abstractus si dimostra diversa, e qui è un bel rebus. Ci sarà un apocalisse, quindi una rivelazione della soluzione di questo rebus, ci deve essere una soluzione del rebus, c'è una fine di mondo. Quello che viene fuori è che quel concetto di morte astratta su cui abbiamo parlato varie volte ora si ponga molto visibile all'orizzonte, che neanche tanto lontano. Che su questo punto della morte assente l'evoluzione umana possa rimettersi in moto, perché quella morte assente è un nulla di nuova specie. Da qui l'invito a sperimentare dal vivo dello scritto. Come si fa a sperimentare in morte assente? Anche questo è molto scandaloso. Perché giustamente Susanna pone la domanda che siamo posti altre volte, che non si può eludere. Come può essere possibile pensare a un alcunché di totalmente altro con le attuali possibilità dell'attività pensante di Homo sapiens? Si sdoppia? Quindi occorre questo è un altro pietra d'inciampo, che anzi è auspicabile indurre uno sfasamento anche minimo rispetto alla consueta condizione di osservazione della realtà. Questo è semplice da dire, ma la domanda che viene immediatamente dopo è ben evidenziata. Ma perché mai cercare la relazione con una differenza presumibilmente apportatrice di una decontestualizzazione, di uno spaesamento? Cioè, questo non è mai successo che Homo sapiens si crei da sé degli sfasamenti che rischiano di decontestualizzare il suo mondo in maniera radicale. E la domanda continua dal punto di vista specifico della Susanna. Ok, se l'immissione di un'attività in assenza entro il soggetto tenderà a produrre sia un aumento di complessità, qui ci va bene, tutti parlano di complessità, sappiamo che il mondo è complicato se non complesso, tenderà a produrre un aumento, sia un aumento di complessità del sistema che un suo minor grado di certezza. Questo è scandalosissimo. Che la complessità crei incertezza ci va bene. Che però questo implichi l'accettazione di un grado di incertezza, e questo è molto meno pacifico. Perché questo grado di incertezza è accettare dentro di sé un fattore, la costante dematerializzazione. Quindi quell'equilibrio vita-morte che prima oscillava e che adesso si pone come il punto chiave. E difatti contraddistingue l'esistenza umana, ma non solo più per l'essere e per la morte. Per cui l'auspicio per cui siamo qui, perché sennò dovremmo andarcene subito, sarà forse possibile per brevi tratti o per solo oscillazioni in assenza pensare di spostare quell'equilibrio? Per indurre le premesse a una nuova organizzazione. Quindi non è abbastanza scandaloso quello che facciamo qui.
Ma io direi che il fatto che quello che mi preme quest'anno dire è proprio il fatto che non è così differente il processo, l'attività questo itinerario che abbiamo disegnato. Certamente che se viene visto dall'altra parte, cioè viene visto in questi termini e non lascia...
Cioè, quello che tu dicevi prima, no? Dicevi non è un nuovo gesto in realtà.
Non è un nuovo gesto, però nel momento stesso che io sento, prima Luciano adesso parlava, e a poco lo spazio si saturava. Si apriva in certi momenti, poi a poco si saturava, poi si apriva in altri momenti e si saturava. Adesso io l'operazione che sto facendo è, appunto, sperimentare di desaturare questo spazio. Cioè, del fatto che il luogo qui presente, cioè Luciano ha parlato delle serie punti, quando lui molla un pochettino il controllo che ha nel suo processo pensiero, per cui lui deve organizzare un pensiero e con l'organizzazione del pensiero lui ha bisogno di un certo tipo di controllo. Questo, quando ha questo controllo, oscilla di più, allora lo spazio rimane sufficientemente vuoto. Quando lui, a un certo punto, adesso mi prendo a te come cambia, non finisci, il processo non nell'attività pensante non si porta dietro il finire, per cui nell'ultimo tratto del suo intervento non c'è la fine, non c'è il procedimento che finisce, cioè non c'è il fatto che dato un certo ritmo di tempo, già dato un certo tipo di ritmo del pensiero, questo pensiero prolunga il suo procedere, perché alla sua base non c'è già il fatto che nel momento stesso che è emesso è finito e non ha niente, e non ha bisogno di soffermarsi perché è libero di andare. Allora lo spazio mentale, lo spazio del luogo, lo spazio di questo mondo, lo spazio di tutti quanti, incomincia a saturarsi. Cosa significa? Che l'elemento, che l'istinto di morte, che questo processo, che questo nucleo, che questo oggetto concreto, prende le mosse, cioè prende, è come se fosse nutrito l'oggetto concreto, cioè la parola diventa una cosa concreta. Invece di essere la parola, il linguaggio, che è l'espressione più complessa dell'organizzazione umana, ponesse invece il suo segno tale per cui gli elementi, per cui la ferita che è nata in Homo sapiens, per cui Homo sapiens si è ferito in quanto uomo, e Luciano diceva bene all'inizio il fatto che si trova coi piedi per terra, con la testa in alto, mutante, non sapendo chi essere, che cosa fare, chi essere altro, in questo suo mutante, in questo suo fatto che la lingua, il linguaggio incomincia a nascere, in questo suo essere individuo, essere soggetto, essere specie precaria, la precarietà del linguaggio non accompagna questo elemento mutante, allora il linguaggio, il fatto di essere in piedi, incominciano di nuovo a saturare il cervello. Semmai è il contrario, cioè è quasi, per me in certi momenti, è quasi scandaloso il fatto, cioè non riesco a capire come mai, dato questo elemento distinto di morte, dato questi elementi di morte concreta in cervello, questo rapporto con la cosità, per cui la parola diventa anche una cosa, che Homo sapiens abbia la possibilità di pensare, cioè come funziona il mondo, cioè come cavolo possa funzionare, per cui in un certo senso per determinate strade o di tipo neurobiologico o di altro tipo, e questo non so ancora, non ho ancora indagato, non ho ancora capito, che c'è un sostrato tale per cui questo gesto pensante, che quindi questo gesto assente, in certo senso continua a manifestarsi malgrado tutto, cioè malgrado cervello mente così piccolo in un certo senso, cioè il cervello mente è più piccolo rispetto a quello che sono le sue, il luogo della sua origine, il luogo della sua origine, io dico è questo luogo assente, questo luogo più vuoto, questo luogo più vuoto, cioè a questo luogo più vuoto c'è sopra un cervello mente, quel cervello mente cerca in tutti i modi di bloccare questo luogo vuoto. Il lavoro che io sto facendo in questo momento è di sbloccare un'altra volta in continuazione, di produrre questo finito e questo finire di questo luogo che non è sufficientemente vuoto, cioè il fatto del contrario. Adesso io vorrei che qualcun altro potesse intervenire su questo fatto, su questo tema, ma anche perché appunto diceva anche Luciano, quello che è interessante è di riuscire nell'immediato a provarlo, a sperimentarlo, oppure comunque per piccoli tratti sperimentare questa desaturazione, queste improvvise desaturazioni, perché, ripeto, il cervello a mente umana è abbastanza cretino rispetto a quelle che sono le sue, il livello attraverso cui esso stesso nasce, esso stesso si mette in piedi, esso stesso incomincia a camminare per il mondo. E questo è il paradosso, e questo è lo scandalo. Giusto.